Che la festa è la soglia simbolica dell'umano, la soglia simbolica dell'umano, l'espressione attenta perché usa l'espressione simbolo vuol dire appunto mettere insieme, no? Agire insieme nella contemporaneità plurale che è anche la contemporaneità presente a sempre, come sappiamo, no? E allora guardiamo questo corpo simbolico in azione, abbiamo cominciato a dirne qualche cosa, ma dobbiamo dirne molto di più per arrivare alla radice delle nostre domande. E quindi torniamo a quello che abbiamo detto prima cosa questa mattina, che il ritmo è lo schema del tempo. Il ritmo è lo schema del tempo, quindi il ritmo è il profondo di tutto ciò che è segno e tutto ciò che è segno è il simbolico umano per eccellenza. Non c'è umano se non dove c'è segno, non c'è segno se non dove c'è ritmo. E quindi il ritmo, come sappiamo, caratterizzato, come la volta scorsa lo caratterizzammo, come battere come segno del ritorno. Battere come segno del ritorno. Che vuol dire come segno del ritorno? L'abbiamo detto stamattina, ripetiamolo, ritorno del medesimo che non è lo stesso. Per usare delle espressioni italiane molto belle. Ritorna il medesimo, ma non lo stesso. E questo ha a che fare con la natura del corpo simbolico, lo vedremo semplicemente, con la natura di quell'elemento costitutivo del ritmo che abbiamo detto è il corpo, senza corpo niente ritmo, anche se è vero che senza ritmo niente corpo. Che cos'è questo medesimo? Che non è lo stesso, ma che è il medesimo. E che contrassegna, contrassegna. Il ritmo nel suo battere e questo medesimo è un medesimo numerale, è il numero. Sembra molto semplice, no? Dice già appunto l'hanno detto, si tratta di numerare il ritorno, è la fase che ritorna, no? È la fase che ritorna e che costituisce del suo ritorno numerabile il periodo. Anche qui c'è una parolina molto bella da guardare attentamente. Cos'è il pericolo, no? Prima diciamo, è l'insieme, la pratica dell'infra, il luogo dove la fase ritorna, sì, ma periodo vuol dire periodos, muoversi a circolo. Il periodo si muove a circolo. La sua immagine è un'immagine cosmica, un'immagine celeste. Adesso ho detto una cosa sull'immagine celeste, sul cielo, ecco, tenetela da conto perché non lo dite a caso. Ci verrà utile non in aprile, non in aprile, ma in maggio sì, in maggio questa notazione sarà preziosa per poter andare avanti. Ma insomma, allora il medesimo numerare è quello che numera il ritorno e che si caratterizza come protesi del contatto. Così come ci vuole un corpo per danzare, ci vuole un corpo per contare. 1, 2, 3, 4, 5. È la prima cosa, poi naturalmente posso 1, 2, 3 alle tacche. Ma le tacche sono la proiezione del mio dito, per dire così, no? La proiezione del mio dito. Quanti battere, quanti tocchi, quanti tracce, ogni traccia un'ora, ogni traccia un giorno, eccetera. E allora il ritmo, attenzione, è il presupposto, è lo schema del contare. Il ritmo è il presupposto. In realtà i fisici imparano da buon ritmo, ma poco, molto poco, considerando che, o considerato se, il ritmo è, diciamo, il presupposto del contare, dell'esattezza, come diceva Heidegger, circa le proposizioni della scienza. Quindi c'è un nesso profondissimo, e qui veniamo appunto al secondo grande testimone di oggi, un nesso profondissimo tra ritmos e aritmos. Già. E attenzione, perché se uno legge aritmos o capitale, non pensando alla palestra, perché è molto più orientato da questo bel esempio di Heidegger, e quindi pensa l'alfa privativo a lettera non nascosto, allora qui ha una delusione enorme, ma si rassicuri, non ce n'è motivo, perché pensa ritmos è aritmos, cioè senza ritmo. Come? Siamo esattamente in fronte alla condizione di quello che stiamo dicendo, che tutta l'aritmetica è la conseguenza del ritmo, si incentra sul ritmo, non è prima del ritmo, è dopo il ritmo. Allora perché aritmos? Beh, la parola appunto non va letta in quella maniera erronea che dicevo prima, va letta come costituita da un prefisso, che i filologi chiamano prefisso inseparabile, che è ari. Se andate a cercare sul vocabolario trovate questo segno, indica il prefisso, è ari. Così. Cos'è ari? Allora qui ci torna il sorriso. E come ci torna il sorriso? Perché ari significa la forza del ritorno. La forza. La sua visibilità, la sua manifesta evidenza e la sua replicabile infinita, innumerevole infinita, perché ari vuol dire ares, è l'unico. Prendiamoci un po' di entusiasmo. È l'unico, è questo Dio che è il Dio della ritmetica, è ares. Compagno di Afrodite, che vuol dire appunto questo, il più forte. Ares è il superlativo di Agathos, Arelio, cioè il superlativo di Agathos, è la sera di Ares, vedete come è vero che noi abbiamo derivato le nostre concezioni intellettuali, anche le più raffinate, le più astratte, le più tecniche, dal mondo originario della festa, del mito, del rito. Che sono nate lì, poi non è che sono rimaste così, ovvio, sono modificate, ma la loro valenza originaria, per cui parliamo di aritmetica, parliamo della sfera di Ares, parliamo di ciò che è, altri esempi che sono molto chiari, Ariadeos. Cosa significa Ariadeos? Filosofo, ciò che è manifesto, evidente, ciò che è evidentissimo, limpidissimo, lucidissimo, estremamente famoso, palese anche da lontano, chiarissimo, manifesto, magnifico, Ariadeos. E quindi Ariadeos, ciò che è fortissimamente ritmo, perché lo rinforza in quanto, perché lo rinforza così, lo rinforza perché gli dà un corpo. Il ritmo è il suo corpo nel corpo dell'uomo, non nel suo padre elevato, ma nella sua funzione numerabile, della sua applicazione alla reiterazione della fase, alla sua forza quando diventa numero. E diventa numero quando diventa 1, 2, 3, 4, 5. Come diceva il grande Enrico, no? L'uno
non è mai
un uno. Perché è il principio di tutti gli uni, no? Cioè il rinforzo di ogni segno che diventa traccia e segna del numerale e non semplicemente dell'esibire, del mostrare. è l'esibito, il mostrato portato all'ennesima potenza perché si dà a vedere nella sua pratica stessa, nel suo periodico ritorno, numeri periodici. E allora, consentitemi questa frase, beh, nella forza del numero, nella forza di Ares, batte il destino, batte il destino umano. Si potrebbe dire da Pitagora Galileo, poi diremo ancora qualcosa di Galileo. Allora, che cos'è il numerare? Proviamo a ripeterlo con un elenchetto di considerazioni. Primo, è il divenire che transita nel venir meno del battere della figura del segno. È il divenire che transita nel venir meno perché uno è già passato. Uno è già passato. Io numero in questo modo, togliendo ciò che ho messo, togliendo ciò che ho messo. E poi, come diceva Platone, facendo la sincope, no? Poi vedremo come facevano i mani alla sincope. Secondo, il divenire, l'abbiamo già detto, può cogliersi solo a partire dal ritmo, cioè dal ritorno del medesimo. Però il ritorno del medesimo è reso attuale, cioè è reso manifesto, è replicabile dalla visibilità del segno. Fatto che il segno si è reso corposamente visibile nell'atto del numerare, perché se l'atto del numerare non lasciasse traccia, il numerare scomparirebbe. Vedremo come ciò sia importante per osservare l'incidenza della scrittura all'interno del numerare, come la scrittura è poi a sua volta fondamentale. E infine, il segno esibisce ciò a cui ogni segno rimanda. Adesso qui lo possiamo dire con una certa forza simbolica. Che cosa? A che cosa rimanda ogni segno? Rimanda all'uno, immemorabile, perché memorato è l'uno. Ripeto, è una ginnastica, capisco. Perché rimanda all'uno, immemorabile, perché ogni volta che c'è uno, c'è il due. C'è il segno del suo esserci stato, nell'essere transitato attraverso il segno che gli fa segno e che dice, come diceva lui, come diceva, mi ripeto, uno non è mica quello che tu scrivi, uno, il punto non è mica quel punto che tu segni. Questi sono resi invisibili che rendono visibile l'invisibile, l'invisibile del gesto del contare che ha marcato la soglia ritmica, come sappiamo. E quindi quello che deposita è sempre il sogno dell'origine. Quello che deposita è sempre il sogno dell'avere luogo dell'uno. Ma il segno dell'avere luogo dell'uno è un segno, quindi è due, no? Questo qui per qualche cosa l'altra. Qui si apprezza, se avessimo tempo potremmo occuparcene, ma non è una cosa semplice, si apprezza l'ultimo Platone, per quel poco che se ne sa. Quando parlava della teoria delle idee e parlava della monade e della diade. Parlare della monade e della diade è molto importante, come dico, è un'interpretazione, quella che adesso ci diamo qui, perché è un argomento spinoso, non ci sono testimonianze dirette, ma indirette, tutto quello che volete. Però è chiaro a me, venendo da questa onda di considerazione, poi non lo so se filologicamente è difendibile, ma a me risulta molto chiaro che tutti i numeri della serie all'infinito, come sappiamo che sono, stanno nella dialettica tra la monade e la diade, perché ognuno è la monade essendo la diade, esattamente quello che abbiamo detto poco fa. Quando io dico uno, faccio un punto, una cacca o anche solo un dito, beh, questo è mica uno, è un dito, cioè sempre. E quindi è già un 2, e quindi non possiamo avere nella serie numerica altro che questa dialettica, diciamo così, questo movimento che è un periodo, un andare in circolo della monade, che non può che essere diade, ma la diade è la rappresentazione della monade, e così via, no? E allora noi nel numero scorgiamo il separarsi e il comporsi originale. Il numero da corpo a separarsi e a ricomporsi. Io qui rimandavo alla gemmazione del protozoo, cioè della prima cellula utente, che come sapete non ha un nucleo vero e proprio e si riproduce per gemmazione, no? Divisione per due, poi le due parti diventano uno più uno. Ho messo questo riferimento perché mi proponevo più avanti di parlare un po' più a fondo, non lo so se lo farò per ragione di tempo, ma comunque invece prendiamolo solo come un esempio. Il vivente è una monade dell'eulabia, ecco, questo è molto interessante da vedere. La soglia del vivente si può in qualche modo raffigurare e rappresentare come quella monade che è il passato della diade. Cioè, cosa vuol dire? Beh, che ogni volta che sono di fronte alla cellula che chiamiamo protozoo, è il prodotto deve essersi dissociata in due, non in altro, evidente. E la prima, questo è stato il problema biologico, dove emerge la prima che è la vera monade. In realtà io non ho a che fare altro che con fieri, no? Con prodotti di scissione originaria, dove la scissione originaria è presupposta, diciamo così, no? Come originaria. Come effettuare la vera? Come effettuare la vera in laboratorio, ripeto, la ricostituzione di unità possibile perché sono tutti fieri. E questo sembra un ritmo che ha molto a che fare con il vivente. Se questo è il primo vivente di cui possiamo parlare in maniera sensata. Ma torniamo a noi. Allora, la prassi, stiamo dicendo, quella prassi da cui siamo partiti stamattina, che appunto concentra, che appunto delimita, che appunto usa la precisio, che crea quindi uno spazio d'azione, un periodo d'azione, eccetera, eccetera, ogni prassi è implicitamente aritmetica, perché appunto è articolazione. Potremmo dire articolazione del continuum, potremmo dire, allora forse capite perché ci spiego prima, articolazione dell'uno immobile. Quell'uno immobile che è la totalità entro la quale il circolo della vita si riproduce. Quindi il numerare è costitutivo in relazione all'uno tutto e l'uno tutto a sua volta è costitutivo perché è il supporto del numerare, per dire così, è il luogo del numerare, è l'articolazione prima di ogni esistenza. Ma ovviamente perché la prassi diventa in maniera esplicita e ritmica, diventa evidentemente ritmica, cioè spirituale, umana, sapiente, il Geist, è necessario emergere della fase. Adesso torniamo all'inizio e cominciamo a guardare in un altro modo. Non c'è il periodo che è stabilito da una certa prassi. Ti prego di cercare di immaginare quello che sto dicendo. Come la spiega tradizionalmente ogni teoria del ritmo, che dice, beh, ci vuole il periodo, ovviamente il periodo è il tutto che si articola attraverso il ritorno della fase, no? Quindi ti facevo il periodo, no? E no? Proprio no. Il periodo non ce l'hai se non hai già la fase. Quindi l'originario non è il giorno che poi ha tante ore, l'anno che ha tante stagioni, se no non si parte di lì. Quando si parte di lì è già tutto fatto, è già tutto accaduto, perché la prassi diventa esplicitamente ritmica, tu devi avere l'emergere della fase, devi avere il segno simbolico, come dicevamo poc'anzi, non del ritorno. Devi avere un corpo simbolico, un corpo che dice io sono un angelo. Lì si capisce l'importanza del calcio. C'è un bel libro di cacciato, ma sul calcio. E poi ripeto, se volte scrive ancora più bello forse, che il suo modello francese. E c'è qualcosa che annuncia, che dice io non sono io, sono qui per il mio Signore. Sono qui ad annunciare un altro. Vuoi annunciare l'altro. E perciò le mani fanno così, eccolo, eccolo che viene. Deve accadere questo, perché si possa numerare il periodo e costituirlo appunto come il medesimo, che non è lo stesso perché la medesimezza sta nell'operazione di un altro. Quindi di articolarlo, quindi di frazionare l'unità, l'infrazionare, per dire così. Devo avere questo segno simbolico del ritorno, è la fase di sollevamento del ritmo, implicito, manuale, già presente, come vedevamo prima, nell'azione concreta, che però non si sa come ritmica, è la fase che fa sì che il ritmo venga sollevato al satellite, ma la matematica, ma. E solo quando la fase simbolica emerge, che comincia il cammino del cammino, il cammino dello spirito, che, attenzione, non è da spiritualizzare, no? Cioè non è banalmente da fare oggetto di un complimento. Il Dais è la meccanica, il Dais è la macchina della cultura, perché la cultura è una macchina, ma di questo vi darò dei quindi nelle considerazioni. Perché quando io dico uno, due, tre, quattro, cinque, sto facendo di questa mano di mente una macchina. Difatti la posso tradurre in una macchina. Anzi, più che la traduco in una macchina, più che è forte il carico, si afferma il carico, lo spirito, la mediazione, il sapere dei geni, l'umano. L'umano è la macchina, sentiamola con queste scemenze da film. Che fanno il film di fantascienza, stupidaggini totali. L'uomo è la costruzione della macchina, cioè la esposizione del corpo fatto cosa, che si fa cosa e che attribuisce alla cosa la sua natura di segno e quindi di rappresentante della sua azione. Quando accade questo, che abbiamo il sollevamento del ritmo attraverso la parte. E allora tutto sta nel lavoro della costruzione. Trasferimento nel lavoro appunto simbolico, devo prendere un altro pezzo che è la metà, eh? Ed è quello che sempre facevamo l'anno scorso sul bastone, che è l'altro dal mio braccio. Facciate le caratteristiche peculiari che l'anno scorso abbiamo lasciato un po' in ombra, non ci servivano e qui invece ci servono. Quindi lavoro di trascrizione. Perché ci sia ritmo bisogna trascrivere la parte, darle un corpo, mostrarla, esibirla, così come per avere uno devo fare un punto. Trascrizione che realizza le proprie corporee, cioè il corpo umano che diventa proprio del ritmo, come lo vedevamo poc'anzi, poco fa, dicevamo, sono in due e questi due si accordano, proprio nel senso musicale, si accordano per una danza comune, per una prassi che ha il significato di se stesso e quindi è una prassi sapiente, no? Una prassi che non è finalizzata al possesso di una cosa, ma è finalizzata alla costituzione del giro, del periodo, nel suo ritmo, nella sua misurabilità. Ecco, questo accade appunto perché il corpo è già articolato dalla natura, si può dire così, ma io faccio di questa articolazione un uso simbolico, come abbiamo detto all'inizio, possiamo riassumere tutto, no? Dicendo che la forma simbolica è l'uomo dell'umano, cioè io posso a questo punto mettere in mostra il mio corpo non allo scopo del ritmo nascosto che voleva dire appropriazione delle cose del mondo, ma lo metto in comune col tuo perché in questo modo io lo definisco come strumento musicale, come volete dire, strumento della musichetta, come avrebbe detto Platone, strumento che ha le sue proprietà, la voce, le mani, i piedi, che è anzitutto corporeo, e poi è stracorporeo, il tamburo, il bastone, il flauto. E questo, come voi vedete, discende in una maniera così semplice che possiamo permetterci di non starci sopra tanto. Da questo dicendo, ma è veramente inefficabile, irrespettabile, che la musica è il primo sapere. Il primo sapere degno di essere chiamato massimo sapere, cioè sapere umano, sapere consapevole, che agisce consapevolmente il proprio corpo e i supporti del proprio corpo, e certamente non lo fa del tutto gratuitamente, perché è nell'entusiasmo che lo fa, quindi nella invocazione, nella certificazione, nel talismano, nella magia, ma certamente è qui, nella musica, che abbiamo il primo sapere. Se non si capisce questo, allora il nostro sapere, quello che chiamiamo filosofico, per esempio, diventa un sapere specialistico. Chiaro, no? Se tutto questo è fuori dall'orizzonte, allora è semplicemente quel sapere che fa uso dei corpi scritti della filosofia, ma da dove si può, o se volete, di questo pratici davanti, e ragiona su questi corpi scritti e ne aggiunge degli altri. Cosa nobilissima, bellissima, dalla quale abbiamo imparato infinite cose di cui certamente ci vogliamo fare a meno. Ma attenzione, attraverso questi corpi scritti e il loro alfabeto fondamentale, che poi ha educato una mente logica, appunto, no? Un certo tipo di logica, attenzione, questo tipo di operazione pratica della scrittura chiedeva la verità del tutto, mica meno. Perché se un filosofo parla e dice sì, ma faccio per dire, no. Se parla deve pretendere, non dico di raggiungere, ma quantomeno di essere in via verso il Montevideo per scoprire, magari non il logos, ma la legge, la verità. Ma come può scoprire la verità? Si ha reciso da sé tutte le scritture primordiali che hanno reso possibile anche la sua. Come può farcela? Come può non diventare a sua volta quella specializzazione di cui noi ci lamentiamo tanto? Tutti i saperi sono diventati specialistici e così hanno perso il loro senso. Perché hanno perso l'intero della vita, dello scopo del sapere, della finalità umana, tutto quello che si può, no? Dell'origine religiosa, tutto quello che voi volete. Ma come ciò sarà possibile costruirlo sulla base della logica, della dialettica del Platone, della logica di Aristotele? Questo mi deve essere spiegato quanto è, no? Perché io non lo vedo proprio. Perché prima, fuori, e alla radice di tutto ciò, sta tutt'altro. Sta la possibilità originaria del ritmo, sta la possibilità originaria del numero, sta la possibilità originaria della costituzione della frase, come incorporazione primaria, si potrebbe dire così, incorporazione primaria. Qual è l'incorporazione primaria del bambino, del letto che faceva poco fa? È l'incorporazione primaria del bambino, è il canto di sua madre, sono le sue chiavi, ma in un senso più concreto, perché sono i suoi movimenti, l'educazione dei suoi movimenti. E questa è la sapienza originaria che gli viene trasmessa per diventare un essere umano, mica la filosofia. La filosofia, come tante pratiche eccellenze umane, interverrà a un certo punto, se interverrà, ma non può intervenire dicendo, beh, questa cosa riguarda la pedagogia o la psicanalisi. Perché noi siamo in questa situazione, che noi demandiamo la psicologia, la psicologia, la psicanalisi, eccetera, eccetera, interi periodi di formazione che stanno alla base delle specializzazioni stesse, che se noi non guarderemo mai, le specializzazioni saranno soltanto una sopratoria di astrazione, poi nella loro efficacia, nessuno mica l'efficacia. Il problema, dicevamo, è il senso, no? In che modo tutto questo possa essere recuperato in una senza bene. E allora la musica è come primo sapere in macchina, cioè misura della distanza e misura come distanza, sono due cose, no? Misura della distanza, l'articolazione col figum, del nudo immobile che presenta verticalmente in ogni mobilità. E nello stesso tempo, ovviamente, questa implicita o esplicita capacità di numerare la distanza.
di generare gesti. Mi pare che si diceva nel seminario delle grandi dinamiche, le res gesti. E non puoi prescindere dalle gesti, res gesti dal continuum, però è quello che appunto fa la denaccia, immagino, che costruisce appunto un ordinamento, il quale ordinamento a sua volta sta nell'originaria danza del corpo. Danza del corpo. Mi dicevo che i numeri mai sono danza del corpo, perché sono i più semplici possibili e sono l'inizio dell'infinito, sostanzialmente, perché loro per ogni uno che stanno un pallino, quindi uno che un pallino, due sono due pallini, tre sono tre pallini, quattro pallini, cinque pallini, no, scusate, arrivati a cinque non fanno più pallini, fanno una lineetta. Allora sai cosa sarà? Una lineetta di un pallino, non sai cosa sarà una lineetta, due pallini, fino a nove, cosa sarà dieci? Due lineette. E undici, due lineette più pallini, eccetera, no? Che è meraviglioso, è straordinario. Ovviamente che cosa è rimasto del gesto? Questo è il punto, no? Che cosa è rimasto del gesto? Come si è potuto costituire un gesto così? Se primordialmente il corpo non si è manifestato come incarnazione della fase, come ritorno di un gesto, come ritorno del gesto della voce della madre. Sapete che viene catturata dal vetro ancora prima di nascere, e subito dopo la nascita la riconosce tra infinite altre. Questa è la voce di sua madre, perché la sentiva nella madre, l'ha portata con sé, quindi più chiaro di così, come accade l'incorporazione della fase, come accade la sillaba originaria, se si può dire in questo modo. Ma allora, giunti a questo punto, forse noi possiamo proporre una distinzione che ci è utile, come abbiamo descritto prima, tra il ritmo oscuro, nascosto, non ancora consapevole, il ritmo invece consapevolmente definito come esposizione, eccetera, così noi possiamo analogamente, in maniera correlativa, riflettere su due tipi di scrittura, cioè di incorporazione. Quando dico scrittura, dico incorporazione, come definizione e manifestazione del nel corpo e poi come protesi dal corpo. Cose che prolungano la fase del corpo in altre cose. Possiamo dire due esempi della scrittura, uno chiamiamolo trascrizione, la scrittura come trascrizione, e il secondo chiamiamolo la scrittura come comprensione. Dove è evidente che comprensione, dove è evidente che a noi interessa il secondo, in maniera specifica, ma dobbiamo chiarire anche il primo per ottenere la differenza. Ci interessa il secondo, la comprensione, perché ancora non abbiamo compreso come diavolo comincia il ritmo, come diavolo comincia la fase, come accade che due si mettano ad alzare, per usare questa metafora, no? Che cosa li spinge, che cosa li muove, che cosa li realizza così, no? Se mai si potrà dare un'occhiatina a una cosa così vaga, così antica. Ma allora, cominciamo a dire cos'è la scrittura, cosa intendiamo per scrittura quando diciamo che è una trascrizione, così ce la mettiamo da parte, ma è anche utile come riferimento. Beh, è il corpo materiale visto del lavoro, il corpo materiale scritto del lavoro, la conoscenza di quanto il corpo all'opera, espressione di Florinda Mistrina, il corpo all'opera. Corpo che scrive le cose e che si trascrive le cose attraverso gli strumenti, di questo abbiamo tanto parlato l'anno scorso, e che sostanzialmente però, adesso possiamo aggiungere questo, è un conoscere le cose prevalentemente sotto il profilo numerale e cardinale. In tanti modi ovviamente il lavoro conosce le cose. Ma uno dei più potenti, uno dei più potenti è quando dà un ordine numerale alle cose. Cos'è l'ordine numerale delle cose? Quello che viene prima e quello che viene dopo. sono queste cose semplicissime, no? Che sono alla base di tutto. Quello che viene prima e quello che viene non è scritto nella natura, è rispetto al numeratore. È il numeratore che dice prima il fulmine e poi il tuono. Non è che in sé ci sono, chissà cosa sarebbe il fulmine e il tuono. Devo sempre stabilire una relazione per dire, ecco, rispetto a questo corpo percepente e grande, accade il fulmine, accade il tuono, e guarda un po', sono uno dopo l'altro. Per cui si aprirà la grande domanda scientifica, perché sono uno dopo l'altro e mai viceversa, che cosa sono uno, che cosa sono l'altro? E comincia tutta un'indagine che è stata innescata dal numerare, no? Dal mettere le cose, se non le ho, in successione, come faccio a tradurre, come diceva Jung, però in un po' storico. O viceversa, come posso tradurre un po' storico in un troppo, come posso dire questo è causa di quello? Perché anzitutto questo viene prima e quello viene dopo. Certo, dire che una cosa viene prima e l'altra dopo non basta per dire che è una causa. Come sappiamo, Hume aveva le sue perplessità in questo modo di ragionare. Tanto ha dovuto fare una fatica tutta la vita per riuscire a dimostrare contro Hume che no, invece c'è proprio la causa, non c'è semplicemente uno dopo l'altro. Ma intanto li devi mettere uno dopo l'altro. E quindi questo è il primo lavoro conoscitivo, è la numerabilità degli eventi e l'attesa che se ne viene uno verrà dell'altro. E questo governa tutte le nostre esperienze, dalle intime alle più complesse, no? Se succhio dal seno, mi verrà del saporino, eccetera, eccetera, no? Questo è il lavoro numerale. Poi c'è il lavoro cardinale, la quantità cardinale delle cose. Quanti tuoni sono stamattina? E quindi quanti me ne posso aspettare, quanti ne possesso, quanti ne vorrei avere, quanti ne hanno gli altri. Ma lasciamo questo, che è un buon esempio che ci servirà quando metteremo a confronto il lavoro e la vita. Già ho detto il nodo per noi decisivo. Il lavoro fa questo, non fa solo questo, certamente questo lo fa, e lo fa sulla base del ritmo, cioè della possibilità di numerare, cioè della possibilità dell'aritmosi. Ma adesso vediamo la comprensione, perché ci interessa di più. Come si può ragionare circa la comprensione? È il punto dove emerge un corpo che non è un corpo al lavoro. Questo è il punto. Non è un corpo al lavoro. E non è un corpo che misura, che usa Ares, la potenza di Ares, il superlativo di Ares, per impadronirsi, per iscrivere la sua brama di possesso nelle e sulle cose. No, è un modo di procedere, è un corpo che procede circoscritto dalla musica, scritto intorno nel periodo. Nel periodo, la musica c'è perché c'è un periodo, se no non c'è un periodo. La danza deve avere le sue cadenze, no? E quindi un comprendere, vedete, come un prendere insieme. Si potrebbe dire, con un'espressione così comune, prendersi una vacanza, no? Prendersi una vacanza. Adesso noi ci stiamo prendendo una vacanza. Questa è sicuramente una vacanza, non serve a niente. Quindi questo è il significativo, no? È una vacanza perché qui nessuno guadagna, nessuno perde. È circoscritta dalla musica del mitos, della parola, del gesto. Naturalmente qui siamo di fronte ad un incrocio che, se lo guardiamo bene, è fortemente impressionante, perché cosa ha fatto Galileo? E avete detto prima da Pitagora e io siamo in questa onda, siamo nell'onda di Ares, della matematica rinforzata, non so come dire, della potenza, della forza, dell'intelletto umano, del gas. Beh, benissimo. Che cosa ha fatto Galileo con l'ultima analisi? Questo è bello da vedere, secondo me, perché ci libera da tante questioni relative alle scienze della natura, alle moderne scienze della natura. Ma Galileo, sostanzialmente, non solo lui, perché prima di lui c'erano tanti che hanno preparato la sua strada, calcolato Lawrence di Oxford in avanti, insomma, no? Molte delle cose che si attribuiscono a Galileo erano già state dette da filosofi medievali che avevano preceduto, no? Ha avuto il merito di mettere insieme, di fare un metodo di ricerca.
Ma che cosa ha fatto Galileo? Beh, non ha fatto altro che riportare alle cose quella matematica che era nata dalle cose nel loro incontro con il corpo.
Con il corpo agente è assolutamente ragionevole quello che ha fatto Galileo,
o meglio, è assolutamente comprensibile perché non c'è niente di misterioso in quello che Einstein diceva, non lo capisco.
E non lo capiva perché non aveva studiato la filosofia, ma l'aveva studiata da parte, Kant e le conseguenze del pensiero kantiano nell'epistemologia del capito, c'è il pensiero troppo poco.
Non capisco, cioè io, il mistero è come delle formule matematiche, aritmetiche, che chiaramente sono cose che fa il mio intelletto, trovino rispondenza nella natura.
Oddio, come si spiegherà mai questa roba qua?
E siamo ancora lì, eh? Beh, è molto semplice, adesso lo diciamo in maniera scherzosa, ovviamente deve dire in maniera molto più seria. Beh, come le cose sono venute incontro se non in quanto si sono manifestate, si sono rese manifeste attraverso l'articolazione del corpo vivente degli esseri umani.
Quel corpo che giustamente Kant diceva, ma guarda che strana cosa, è diviso per due. Due occhi, due narici, due mani, due gambe, poi c'è qualcosa che uno che è il naso. Però sostanzialmente è diviso per due.
Possiamo immaginare un mondo che non sia diviso per due, però noi non è immaginabile. Non si può immaginare che cos'è il mondo di un lombrico. È assolutamente immaginabile. Che cos'è il tuono e la folgore del lombrico? Ma per noi è assolutamente chiaro. Questo prima e quello dopo, questo più quello due, e così via. E quindi non era altro che dare corso, che dare strada a questa intuizione che è dentro tutte le umanità pratiche, e quindi questo nuovo sapere della aritmetica applicata, chiamiamolo così, che è la grande intuizione del mondo moderno, seppure con delle anticipazioni nel mondo antico, archimedico, eccetera. Insomma, questa grande intuizione era semplicemente il segreto di sapersi servire della più antica conoscenza dell'umanità.
Sapere nuovo era l'applicazione della più antica conoscenza di umanità, il ritmo, la festa, il grido, la parola articolata, la numerabilità, la qualità del ritorno delle fasi, appunto la luna, il sole, il pianeta.
Era quanto c'era di più antico e originariamente di più strutturale, nella strutturale natura della esperienza umana, che se non è numerabile non è, perché se non è ritmica non è. La numerazione è semplicemente una trascrizione, comprensiva,
che conoscitiva, no?
E allora è chiaro che la scrittura ha enormemente sviluppato questa intuizione originaria, questa massa di sinaggio.
Ritmos e aritmos
originali, senza dei quali non c'è l'esperienza del divenire come lo fa un essere umano, come la fa un essere umano, non un cane, non un animale, lui, come lui la rappresenta, sia con il lavoro, sia con la festa, eccetera, eccetera. È chiaro che la scrittura, quando i maghi inventano questo tipo di scrittura, è chiaro che la numerazione originaria, che certe popolazioni non vanno oltre le dita della mano o le dita dei piedi, no? Perché riescono a vederla solo lì, no? È l'unico corpo che riescono a vedere, non riescono a produrre oltre altri corpi. Man mano che tu lo scrivi, questo mantra si dilata all'infinito. E allora abbiamo tanti degli scrittori, tutte con le loro ragioni, con le loro danze, con i loro riti originali. Poi si arriva all'alfabeto che a sua volta è un rito originario, un rito fortemente percassato.
contrario alla sacralizzazione dell'esperienza, quindi desacralizzante, forse, insomma, adesso questo interessa a me, mi interessa che da quella scrittura lì sono venuti fuori la storia, la filosofia, la scienza, l'occidentale in generale, no? E dobbiamo vedere che tutto questo è la derivazione del corpo originario dell'uomo, apprestato dalla natura e da infinite esperienze fatte nel mondo della natura, apprestato per un suo ritmo nascosto, che è quello di una sopravvivenza possibile, poi potenziato dal ritmo manifesto della ricchezza, no? Della musica. Che differenza c'è sempre la musica e l'ambiente? C'è sempre detta questa cosa, no? Ma c'è sempre bisogno di una cosa cretina. Cioè dire, perché quando fai, quando componi la musica, ti servi della ritmica per sapere cosa sono i rivolti dei, degli accordi, lo stesso nascimento. Sì, certo, è tutto, ma non è quello. La musica non è perché è uno strumento del musicista, la ritmica che ti fa fare prima certe operazioni di calcolo, quando componi in un certo modo, perché no, se fate degli africani se ne vedono in questo modo di vedere la musica, naturalmente, non ce l'hanno, non è loro. Quindi è questo, la vera questione è la musica primaria, cioè il ritmo del ritorno di quello che essendo sempre di nuovo non è il medesimo, ma è il medesimo numerale, che quindi dice cose prime e cose poi, e quanto ne ha. Non c'è altro basamento se non da qui partiamo per il sapere. E allora questa comprensione è il cammino della condivisione, parole che abbiamo usato poc'anzi, no? Abbiamo comprensione perché abbiamo condivisione, condivisione nei due sensi, che ci dividiamo le parti, e cosa originaria e fondamentale, ci dividiamo il prodotto delle parti. Voglio dire che ho una condivisione operativa e che ho una condivisione sospensiva. Vedete che stiamo pallonando, poteva condivisione operativa. Ah beh, tutti insieme a cacciare il mammut. E tu vai di là e io vado di qua, e quando sei di là fammelo vedere, perché così allora io attacco, perché il mammut è grosso, non ti vedo. Lancia un grido, ah, ecco c'è il grido, dai ragazzi all'attacco, perché di là ci sono gli altri. Condividiamo l'immagine che è più certamente della sede di un branco, semplice branco, che già ha bisogno molto abile, perché è un'azione che si giova di quella articolazione dell'esperienza che accade nella musica della parola, nella intonazione della parola, negli accenti e concenti delle sillabe della parola, ma che lì sono tutte allo scopo lavorativo di mettersi insieme per ottenere l'efficacia dell'azione comune. E questo tipo di condivisione che accade lì, di questo lo lasciamo da parte, è il lavoro, lo lasciamo lì. Noi siamo in caccia della comprensione e allora dobbiamo vedere qui un'altra cosa, che già comincia ad emergere, che è estremamente ambigua e complessa, che è la condizione sospensiva. Quello che dicevamo prima, ma chi vi arresta di sospensiva? Eppure si sono arrestati. Come si arresta? Come siamo qui? Perché certamente non ci saranno in mammuta a bravo. Quindi siamo di fronte alla funzione rappresentativa, analitica della voce, per esempio. Funzione rappresentativa, analitica della voce, questa la vediamo chiaramente in azione nella condizione operativa, nella condivisione operativa. Se c'è una differenza della condivisione operativa di come cacciano i lupi e di come cacciano gli esseri umani, è tra l'altro, ma direi soprattutto e fondamentalmente, la vox. Il fatto che sono dotati di parola, che hanno oltrepassato quella soglia enigmatica profonda che è quella del linguaggio, e quindi sanno quello che fanno, non semplicemente lo sanno fare, ma se lo sanno anche dire, e lo sanno anche dire. Perché già si vede una prima, no? Si intravede, venendo dal nostro problema, si intravede una prima sospensione. espressione, no? Perché dico qualcosa per rappresentarla. Certo che lo faccio, come direbbero le moderne scienze, per informazione, scopo di informazione, scienze dell'informazione. È una scienza dell'informazione a suo modo, e quindi non è ancora una sospensione. Però anche se è qualcosa di sospensivo, sicuramente ha qualcosa di traduzione semiotica in sé, è già un segno potente quello della voce, perché dice quello che non si vede, ma che si potrebbe condividere, si potrebbe dire insieme, appunto. Dice per tutti, e in questo senso anche la voce è potente, perché non dice solo per me, non è solo un lamento, non è solo un'invocazione, non è solo un grido, no, è un dire potenziato appunto dal fatto di essere messo in comune, condiviso, compreso in comune. Quindi la sua precisio, questo atto espressivo del gesto vocale, la sua precisione sta negli abiti di risposta che provoca. Provoca abiti di risposta. Provoca un'azione operativa che è molto vicina in fondo, no? Alla provocazione che la voce dà quando canta. E infatti all'inizio neanche esiste una differenza tra una voce profana e una voce sacra. No? Le popolazioni primitive cantano, non parlano. Noi parliamo. Noi siamo diventati annunciatori della televisione. No, loro cantano. E più vai nell'antico, più senti che questo linguaggio è un continuo canto. Sicché l'espressione verbale, nelle sue sintesi, nei suoi accenti, nel battere le varie, appunto, è già questo misto. E c'è questa onda, perché noi non troveremo mai da nessuna parte, io credo, da una parte il lavoro, dall'altra parte la festa, no? È chiaro che insieme c'è qualche cosa che li conduce, no? Che li muove, che li fa avanzare. E allora certo, quando io ho un abito di risposta concordato, comune, replicato, riflesso in tutti i membri della comunità, a questo punto certo ho un'azione non solo coordinata ma concordata. Siamo tutti d'accordo nel fare questo. Perché tutti siamo resi una figura del sé comune. Una pluralità intersoggettiva, dicevamo prima. A un livello di consapevolezza variabile, cioè un conto se ne parla da solo, un conto se andiamo a vedere come si comportano, certo si può applicare, ma si comportano così, certamente si comportano così. Ma allora siamo di fronte ad un punto, vedete, ad un punto che nella sua ambiguità, e io credo che ci fermiamo qui stamattina, illustrando quest'ultimo passo, ci troviamo in un punto delicatissimo, in cui l'elemento, diciamo così, conoscitivo carico attacca di là che io attacco di qua e per il mammonto non se ne parla più, e l'elemento invocativo, alla sera si fa la festa, si spartisce, si condivide. Dite cosa vuol dire condividere? Noi semplicemente sono d'accordo, si divide insieme condividendo il numero, le parti, quanta di numero, eccetera, no? In senso numerale e in senso cardinale. Ecco, questi due elementi, il lavoro che ha comportato la cattura dell'animale e la festa alla sera che ne celebra il sacrificio, che fa il sacro condividendo. Questa è la realtà. Cosa aspetta a te? Cosa aspetta a te? Cosa aspetta a me? Cosa aspetta all'altro? All'altro. Siamo lì, ancora non ci siamo, eh? Come cavolo viene fuori del sacco, cioè come vuoi venire fuori la testa. Il momento in cui non si compete più
questo punto delicatissimo dove le cose stanno insieme ha il suo luogo di visibilità, secondo me, ha un luogo che a me sembra eloquente, che mi serve per vedere, poi non sarà vero, ma voi vedete che stiamo dicendo la verità, magari la verità c'è già voi, non sta nella testa, la testa della conoscenza è ben altro che il lavoro della verità. Allora se io vedo bene, se questo ci aiuta comunque a vedere, perché noi dobbiamo renderci la dopo, ragione, rendere, e quello di questo siamo come Aristotele, rendere azione, se no sono chiaro. Questo sforzo di renderci ragione è per noi visibile, comprensibile solo se ribadiamo quello che abbiamo detto, il punto dolente, se volete, delicato, potente, di Ara che urla nella notte per esempio, è appunto la parola, è appunto la voce. Perché la voce che coordina l'azione, che condivide, che accomuna, che individua, con individua. Sapete, no? La voce parla sempre d'altro. È un segno iscritto nel ritmo. Il ritmo è la presenza di ciò che si assenta ed è l'assenza di ciò che si presenta in ogni esperienza. E su questo ritmo si incardina la voce, il segno per eccellenza. Ma allora scusate, non si capisce molto bene perché non posso limitarmi a fare a pezzi l'animale, un pezzo del topo, quanto tocco là, e poi tutti a ballare. No. No, c'è un ospite che va rispettato, perché è l'ospite della voce. È quello che la voce mi ha insegnato, rendendomi appunto umano, che qualcosa è accaduto dentro la voce, è invocato, reso presente, scandito, spartito dalla voce. Ma quello che è invocato, quello che è rappresentato, appunto perché è invocato, appunto perché è rappresentato, appunto perché è il segno o il ritmo che si fa segno visibile, vocale, udibile, nel corpo. Non è qui. Io lo chiamo a venire qui, ma l'oggetto del detto, l'oggetto della chiamata è l'assente per definizione, l'assente per antonomasia. Ciò che non può essere presente, se non eternamente ripresentandosi nel tempo, nella voce, nella parola, nella danza, nella musica. Quindi ogni volta come assente dei suoi segni e come presente dei suoi segni. Chiunque frequenti la voce, questa cosa, non può non saperla, non può non viverla. Dicevamo prima l'umanità come il rocchetto dell'umanità. Appunto, il bambino piccolo lo sa benissimo. Sa benissimo che dispone di una magia, che è il nome di sua madre o di suo padre, insomma dell'adulto che ne ha cura, dispone di un talismano, ma mica funziona sempre, perché è un talismano che promette, mette al posto di, promette vuol dire questo, mette al posto di, promette, mette il talismano al posto della presenza reale. Voi dite, ma tua mamma corre? È un segno importante. Ma non è una presenza reale. È sempre qualche cosa che si promuove con i suoi segni. Appunto, è quella che fa ta, o è quella che fa ta ta ta.
cosa c'è dentro lì, perché quello che mi si dà fuori è il segno di quello che c'è dentro lì, ma solo il segno, come ogni parola, come ogni esperienza, come ogni voce. E allora ecco, noi vediamo in questo nodo che annoda potentemente il lavoro produttivo, il lavoro condiviso, il lavoro che dà frutto. E la testa, la dodicicesima, il sacrificio, l'ostensione verso l'altro, il riconoscimento che è l'altro entro il quale si è dato quel che si è dato, attraverso i segni della natura, del sacro, del cielo. E solo lì è a quel punto che l'assente per definizione viene incontrato. È lì che si iscrive tutto il dramma umano. Il dramma umano è questa cosa. Ogni volta ciò che si presenta non si presenta, ma si ripresenta forse. Se invocheremo bene, se faremo bene le parti, se creeremo un luogo di concordia e di armonia in cui sospendiamo la ferocia, praticamente. E questo è il tema strutturale dell'umano e dell'intero gesto della parola. E non è qui che si genera il desiderio, non c'è prima il desiderio, c'è il spirito, il bisogno, la fame, quello che volete, non il desiderio. Il desiderio è fatto a tempo, ricordate, l'abbiamo detto quando parlavamo della fase, la fase là, dove io attendo il ritorno, perché se lo attendo non sto tanto bene, no? Perché lo attendo. Il problema è che non attendersi più nulla, è la soluzione del meditante intenso. Io non mi aspetto più nulla. Se riesco davvero a incenerire l'attesa, il desiderio dell'attesa, dove sono? Nell'uno, nel polo uno, in cui non ci sono più io, non c'è più la mia esperienza, non c'è più la mia paura, non c'è più neanche il mio desiderio, non c'è più il mio dolore, non c'è più neanche il mio piacere. Perché questi sono connessi appunto alla dinamica della voce, alla condivisione del non ritorno e del ritorno, alla visione del cadavere, alla intuizione o immaginazione della colpa, la causa, no? Questo prima di quello. Ma gli animali non ci sono più, sarà colpa tua, ma più una dovrebbe essere. Ecco, tutto questo è il nodo che annoda lavoro e festa, e che fa della festa il talismano della comunità e quindi del carico, dello spirito, degli uomini che si devono arrestare, che se solo si arrestano, forse l'attesa sarà un'altra volta esaurita e la fase si manifesterà propizia e non nessuno. Ecco, fermiamoci qui e riprendiamo da questo assente per definizione l'assistenza, dove vedremo finalmente come si mettono insieme questi benedetti, perché ancora non abbiamo visto come accade quella condivisione che dà luogo alla risposta.